Allora, buonasera a tutti. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario per l'appello. Presente.
Barbarito Jacopo.
Presente.
Ramaccioni Fernando.
Presente.
Bantononi Isabella.
Presente.
Patacca Renzo.
Presente.
Galanti Marco. Santi Valeria.
Presente.
Moscatini Anacleta.
Presente.
Mancini Matteo. Bruscolotti Maria Pia.
Sì, presente.
Tordenti Maria Pia. Viselli Mauro.
È ancora in ufficio a Perugia.
Metei Francesca.
È a Parma per motivi di lavoro.
Va bene.
Va bene, accordato il numero legale. Iniziamo al Consiglio Comunale. Punto numero 1. Approvazione insieme della convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali. Zona sociale 9. Passo la parola per un breve intervento all'assessore Bartoloni.
La convenzione per la gestione sociale delle funzioni dei servizi socioassistenziali è uno schema di convenzione che regola e regolamenta i rapporti tra i comuni della zona sociale che ne fanno parte, che sono quindi Soleteo, Campello, Castellitalia e Giano, e naturalmente però di ragione della capacità Soleteo. La durata è dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. La gestione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali è gestita dall'ufficio di piano. Come amministrazione ci riteniamo molto soddisfatti e sottolineiamo quindi la nostra soddisfazione per il fatto che oltre a mantenere una proficua collaborazione con i comuni che ne fanno parte, ogni singolo comune, pur mantenendo la possibilità di erogare e gestire autonomamente i servizi, è comunque supportato dall'ufficio, quindi dal comune che ne è capofila. E in questo modo si mantiene anche la possibilità, inoltre si traggono benefici dal fatto che comunque e vantaggi perché i servizi tecnico-qualitativi che venivano da una gestione sulla base associata. E, buona notizia che credo di dover dare, anche se ci è stato detto che le ore dell'assistenza sociale passeranno dall'attuale 18 a 36 ore settimanali. Quindi siamo soddisfatti perché in questo modo si viene incontro a tutte quelle che sono le complessità della gestione delle problematiche sociali.
Va bene, grazie assessore, interventi.
Sì, io per chiedere solo una cosa, come mai, forse lo sa anche meglio Fabiano, non lo so l'assessore, ogni anno dobbiamo riapprovare lo schema di convenzione per la durata dell'anno?
Sono 5 anni.
No, perché ha detto che scade
precedente dal 2017 scade il 31 dicembre del 2023.
Allora noi ogni anno è che dovevamo approvare l'affidamento all'ASL.
No, ogni anno abbiamo approvato la convenzione con l'ASL.
Ah, con l'ASL.
Quella dei famosi 13.000 euro dei servizi che ci prendiamo l'ASL.
Beh. Allora, comunque, questo abbiamo visto, uno schema di convenzione che è passato già un po' al vaglio di tutti i comuni, è così, rispondente anche a quella che è la normativa regionale per la gestione associata dei servizi sociali. Noi votiamo a favore per due motivi, non solo, ripeto, per rispetto anche delle amministrazioni che ci hanno lavorato e che hanno concordato i servizi, ma anche perché finalmente abbiamo la soddisfazione di quello che chiedevamo in maniera ripetuta e convinta, cioè che l'assistente sociale sia in comune a Giano, in parte anche pagata dall'amministrazione comunale, perché per noi è una figura essenziale, non può il comune avercela soltanto per alcune ore in prestito, oppure deve essere una figura di dipendenza dell'amministrazione comunale. Quindi esprimiamo il nostro parere favorevole. Abbiamo letto, ci sono chiaramente servizi, funzioni, non ci è sembrata una grossa differenza rispetto a quello precedente, almeno insomma a me non è parso, no? Facendo il confronto, quindi ecco. Mi avete chiarito, perché ricordavo sempre che facevamo ogni anno una, quindi non era questa qui, era ok. Beh.
Posso?
Grazie.
Sì, sì.
Poi c'è una cosa in più, diciamo, alla conferenza di zona che abbiamo fatto da poco a Collego, è sempre il Collego, si è attivato anche con la regione, sempre per aiutarci nei trasferimenti, per sostenere le rette. Infatti nella variazione di bilancio che andrete a esaminare tra poco per questo momento, ci sono 20.000 euro che ci sono andati di Collego, che appunto sono dati dalla regione, non hanno bisogno di fare loro, fare gli intermediari.
Cioè.
E quindi ecco, questa è una buona notizia, nel senso che la riferisce un po' anche
se... Lo farà per tutti i comuni, no? Perché...
Ma su Sperilanzano ci siamo solo noi, questo, cioè probabilmente...
Un impegno economico adesso è importante.
Perché ci abbiamo adesso noi contingente legato a due situazioni di case e quindi potente, quindi abbiamo, non è che ci cambia.
Perché per fortuna non è che capita di continuo in tutti i comuni, se no.
Va bene, altri interventi, passiamo alla votazione, astenuti, favorevoli, contrari, immediata eseguibilità, astenuti, favorevoli, contrari, punto approvato all'unanimità. Punto numero 2, variazione al bilancio di previsione 2025, competenza Consiglio Comunale, sensi del 175,2 del QL. Parola all'assessore Cavarta.
Sì, grazie. Buonasera. Con la proposta odierna è stata disposta l'ultima variazione al bilancio di previsione 2022-2025. In dettaglio le principali poste materiali. Nella parte entrate correnti sono state adeguate le poste di alcune voci della cassa e incrementata l'entrata per alcune poste, tra cui la vendita di energia del fotovoltaico per 8.700 euro e poi i 20.000 euro di maggiori trasferimenti da parte del Comune di Spoleto per il cofinanziamento delle rette per minori. Era quello che diceva poco fa la responsabile. Nella parte invece spese correnti sono stati effettuati degli storni di fondi tra i vari capitoli del personale volti al finanziamento di personale a tempo determinato. Nella parte invece straordinaria, in entrata sono stati stanziati 18.700 per l'adeguamento prezzi con la relativa posta in uscita di pari importo finanziata dal Ministero, più 9.300 euro finanziati con avanzo libero, e il tutto, i due importi, servono per finanziare la messa in sicurezza della strada di San Felice Palombara. Inoltre, sono stati stanziati 5.075 euro per la progettazione di affidamento energetico della palestra scolastica di Bastardo e stanziati ulteriori 8.600 euro nella parte straordinaria per finanziare interventi straordinari e questi sono stati finanziati da permessi a costruire. Grazie per l'attenzione.
Grazie, assessore.
Straordinari, quelli finanziati da permessi a costruire.
Sono 8.600 euro.
No, l'importo l'ho capito, chiedevo quali...
è sempre relativo alla messa in sicurezza, più che altro all'adeguamento prezzi della strada di San Felice Romola. Sì.
Tra l'altro nel deliberato, è sfuggito il nome della strada, nel senso che ho letto nella delibera, si delibera l'importo 9.000 d'avanzo libero d'amministrazione per la D San Felice, l'unica strada per la D San Felice, quindi va bene, questo è bene. La domanda che faccio in particolar modo su questa variazione è un aggiornamento della situazione del personale, visto che vengono variate le cifre per personale a tempo determinato, siccome veramente ormai sembra il comune di Giano, che è diventato un albergo per i dipendenti, vanno e vengono, e allora volevamo un po' capire che significa che sono state messe delle poste in più per il personale a tempo determinato, insomma.
Sì, questo adesso nel dettaglio lo posso subito dire, poi dopo ci sono altri chiarimenti. In pratica abbiamo un dipendente a 36 ore presso, di categoria C, a 36 ore presso il settore tecnico da interinale fino a gennaio 2024. Un dipendente categoria C a 18 ore in comando dalla provincia al settore ragioneria fino a dicembre. Un dipendente categoria C a 12 ore in comando dal comune di Massa al settore finanziario e fico tributi. E un dipendente categoria D in comando da Montecchio a 9 ore per il settore tecnico. Questo è il dettaglio.
Ecco, quindi che si prevede, poi, perché alcuni sono a scadenza, no? Alcuni sono a scadenza a dicembre, sì, gennaio.
Sì, ora.
Che previsioni poi ci sono,
allora, per
la sostituzione di questo personale?
Per quanto riguarda l'ufficio ragioneria tributi, l'assunzione a tempo pieno indeterminato di due unità che verranno prese dal concorso in atto che è in scadenza il 10 dicembre e dal quale quindi dobbiamo fare il concorso e quindi attingere per prendere due posti. E quindi sistemare
il concorso dell'Unione.
L'Unione concorso per 5 unità, di cui 2 per il comune di Giano, tempo pieno e indeterminato. Settore ragioneria, tributi, specializzazione C1 contabile. E quindi adesso aspettiamo la chiusura del bando che è il 10 dicembre e poi da lì l'Unione spiegherà la procedura in base anche al numero delle domande pervenute. Quindi in quel caso si deve fare almeno la prova selettiva e quindi valutare poi lo scritto e l'orario. E quindi da lì assumeremo appunto queste due persone. Dopodiché all'ufficio lavori pubblici invece abbiamo due unità a tempo indeterminato a cui abbiamo affiancato una ulteriore unità in quanto la dipendente Menghini in questo momento sta coadiuvando l'attività del settore finanziario in quanto è esperta di quella materia in questi due mesi perché purtroppo la dipendente Falchi si è dimessa per essere assunta a tempo indeterminato alla provincia di Perugia e quindi per supportare l'attività dell'ufficio e per quanto riguarda invece il responsabile del settore lavori pubblici, l'ingegnere Brizzi ha effettuato con successo il concorso al comune di Marciano, comunicato settimana scorsa che quindi si è licenziato materialmente, abbiamo fatto il trasferimento del contratto, quindi la posizione è stata liberata totalmente e su questa posizione stiamo lavorando e stiamo ragionando se aprire una mobilità volontaria o fare l'attingimento da una graduatoria in essere. Nel qual caso l'unica graduatoria disponibile in questo momento è la graduatoria fatta dal Comune di Luciana. Il tutto verrà fatto perlomeno per i lavori pubblici entro il 30 dicembre per l'ufficio contabile a espletamento del concorso.
Bene, per quanto riguarda la variazione di bilancio, insomma, è abbastanza semplice in questo caso, e pur apprezzando che c'è questo trasferimento da parte del comune di Spoleto per sostenere le spese che dobbiamo per le rette, insomma, delle situazioni che precedentemente abbiamo richiamato all'attenzione che si trovano in particolare disagio, però noi esprimiamo parere contrario comunque per tutte le difficoltà che continuano a incontrarsi nella politica del personale di questa amministrazione, perché al di là di tutto ci sono gravi disagi per i cittadini, perché per i cittadini, lasciamo perdere noi consiglieri che ogni volta troviamo magari una persona nuova alla quale fa riferimento e tutte le volte non sono nemmeno informate sulle cose che diciamo, noi alla fine contiamo ben poco, però la difficoltà dei cittadini è enorme, soprattutto nei confronti dell'ufficio tecnico e attualmente quello dei tributi. Per cui abbiamo sempre denunciato questa incapacità dell'amministrazione di fare una politica sul personale che andasse a cercare di costruire delle risorse, insomma, che fossero dei punti di riferimento, non solo per l'amministrazione, che penso che è comunque in grave difficoltà, perché poi tutte le persone che vanno poi dopo altre ne vengono, devi cominciare dal capo, devi spiegare tutto, chiaramente i lavori ritardano, le rendicontazioni ritardano, quindi c'è un grave, insomma, secondo me anche per gli amministratori stessi, però chiaramente è un po' una conseguenza di quello che abbiamo sempre denunciato, di non essere attenti a sapere anche in qualche modo, non dico tenersi, perché certo se uno dice vince il concorso in provincia, chiaramente no, uno va, però insomma sono situazioni di instabilità che si sono create ormai nel corso degli anni, quindi non posso pensare che è solo colpa dei dipendenti, è solo responsabilità dei dipendenti. Quindi c'è questo e poi ecco anche l'altro aspetto, questo continuo adeguamento, no, delle risorse per le opere pubbliche, che probabilmente noi pensiamo per il ritardo con cui queste opere pubbliche vengono portate avanti, per cui è chiaro i prezzi aumentano e c'è necessità di adeguare i prezzi. Quindi questa è anche una dichiarazione di voto contrario a questa variazione di bilancio.
Va bene, altri interventi? Passiamo alle votazioni. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto approvato a maggioranza. A questo punto, su indicazione della ragioniera, per motivi tecnici, il punto numero 3 e il punto numero 4 vengono depennati, in quanto sia per l'IMU che per l'IPEF non abbiamo certezza in ordine all'approvazione della finanziaria, quindi dobbiamo attendere l'approvazione finale da parte del Parlamento della finanziaria per poter poi procedere di conseguenza all'approvazione delle tariffe comunali. E quindi per tali motivi vengono depennate dall'attuale Consiglio Comunale e verranno portate.
Depennate, cioè, ancora chiedete l'invio.
Sì, rinviamo i due punti, rinviate ai due punti all'ordine del giorno al prossimo Consiglio Comunale. Il segretario Rinvio va votato? No, perfetto. A questo punto
c'è Fabiana che chiede di parlare, scusa.
Ah, prego, sì.
Ci vorrà spiegare
un po'. Guarda lì, voglio dire questo. Noi la delibera l'abbiamo fatta, per la scorsa,
e l'abbiamo vista.
È delle nuove disposizioni, no? Perché bisogna caricare i dati, bisogna fare delle parti diverse, caricare tutto il tutto del federalismo, quindi è stato fatto questo mese di ottobre, tutte queste cose, altrimenti abbiamo delle cose. La delibera che sta lì, che oggi sarebbe andata, diciamo, in consiglio, è impostata con le nuove direttive del governo. Però questa mattina abbiamo idea e praticamente bisognerà questa nuova impostazione dell'IMU.
Che ha cambiato idea,
E quindi queste nuove disposizioni partiranno da gennaio 2025. E quindi io devo rifare la delibera come l'anno scorso. Questo l'ho precisato, però volevo dire che sia con le nuove disposizioni che con le vecchie non sono state toccate le aliquote, cioè volevo dire era rimasto uguale il provento, il gettito, quindi sul bilancio che abbiamo approvato in giunta, il gettito che abbiamo, diciamo, quantificato è quello, insomma, sia se viene approvato con le delibere, con le nuove aliquote che con le altre. Per quanto riguarda invece l'IRPEF, allora si è partiti che le prime disposizioni erano che si passava a tre fasce. Adesso hanno ricambiato idea, quindi rimangono quattro fasce di reddito e forse a febbraio marzo cambieranno finalmente, credo.
Cioè, chiaro.
Quindi per dare il conto e evitare che si fanno qualcosa in relazione al bilancio a dicembre, spostiamo tutto a dicembre. Il giorno che approveremo il bilancio, approveremo l'IMU.
Come
soldi, per evitare che ci siano periodi di cambiamenti. Per il momento sono quattro, hanno deciso di lasciarli a quattro, almeno fino a febbraio marzo. Poi
grazie Fabiana. Considerando gli impegni della ragioniera, che ha chiesto quindi l'inversione del punto, il punto 6, di trattarlo in modo tale che poi la possiamo liberare per tornare a casa, quindi se non ci sono
abbiamo votato però l'inversione,
sì, quella sì,
l'inversione che è appunto all'ordine del giorno,
e quindi chiedo al Consiglio di poter discutere il punto numero 6, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? E quindi Procediamo con l'inversione e quindi punto numero 6, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 24-26, assessore Lavanca.
In Consiglio Comunale, noi abbiamo adottato il documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026. Successivamente, come prevede la normativa...
Adottato, aggiornato forse?
No, l'abbiamo proprio... Successivamente, come prevede la normativa da quest'anno, in giunta, entro il 15 di novembre, noi abbiamo approvato il bilancio di previsione, sempre per il triennio 2024-2026. Di conseguenza è stato necessario fare un aggiornamento del TUP per quanto riguarda appunto la parte contabile dei dati di bilancio. Inoltre è stato necessario adeguare la sezione del personale a seguito della cessazione di personale all'interno dell'ente, cessazione dell'istruttore contabile di cui parlava, prima il sindaco. E di conseguenza, visti questi due eventi straordinari, abbiamo dovuto fare questa nota di aggiornamento, lasciando tutto il resto invariato. Anche la nota di aggiornamento, così come il DUP originario, prevede il parere dell'organo di revisione, che ha espresso parere favorevole con verbale del 13/11/2021, per fare il numero 27, senza fare alcun rilievo. Grazie
assessore, interventi?
Sì, un brevissimo intervento. Noi sul DUP già ci siamo espressi in maniera contraria. Questo aggiornamento riguarda alcuni aggiustamenti contabili, quelli insomma penso sono dovuti, non si può dire niente a tal proposito, però in più c'è di nuovo il discorso del personale, come dicevamo prima. E quindi non ci esprimiamo a favore, voteremo contro anche l'aggiornamento al documento unico di programmazione, anche per, oltre per tutte le motivazioni già espresse in precedenza, anche per sempre contestare questi cambi di personale e la politica del personale che non ci trova assolutamente d'accordo.
Grazie.
Quindi votiamo contro, non entriamo nel merito perché rivediamo le stesse cose.
Altri interventi? Passiamo alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Immediata seguibilità? Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto. Approvato in maggioranza. A questo punto lasciamo la...
Grazie.
Buona serata. Punto numero 5, piano dell'alienazione e delle valorizzazioni familiari 24-26, approvazione. Passo la parola al Presidente.
Allora, come ogni anno ci troviamo a discutere il piano dell'alienazione e valorizzazioni immobiliari, che è parte integrante degli allegati al bilancio di previsione. Questo piano, come sempre, è composto da tre allegati. Il primo è l'elenco dei terreni strumentali e funzioni dell'ente da alienare, che si compone di 31 lotti, diciamo. E rispetto allo scorso anno, al di là degli appezzamenti venduti, non ci sono state variazioni né in aggiunta né in sottrazione. Il secondo allegato comprende i fabbricati non strumentali alle funzioni dell'ente da alienare, e anche in questo caso l'elenco è rimasto uguale. E l'ultimo allegato, il C, comprende gli immobili da valorizzare prima di procedere all'alienazione, e anche questo, malgrado un interessamento verbale, non subisce variazioni rispetto allo scorso anno. Verso fine anno, massimo le prime settimane del prossimo anno, ci sarà il consueto bando con l'asta per poter indicare eventuali qualcuno di questi lotti. Quindi la proposta al Consiglio è assolutamente in linea con quanto già andato in votazione in occasione dell'ultimo bilancio.
Grazie, interventi?
Troviamo un po' di difficoltà per gli interventi perché non è cambiato niente e quindi per noi non c'è la possibilità neanche di cambiare la nostra posizione di contrarietà come gli altri anni a questo piano delle alienazioni. In particolar modo noi lo abbiamo sempre espresso per la contrarietà alla vendita della scuola di Macciano e insomma vediamo che comunque col passare del tempo le cose cambiano ben poco, quindi noi non siamo favorevoli a questo piano delle alienazioni, veramente ne abbiamo parlato e riparlato ogni anno, per cui di risparmio, no? Perché so insomma anche che la sopportazione può avere un limite nei confronti nostri, però sappiate che anche la nostra, cioè non troviamo mai una situazione nuova, si prospettano più sempre uguale, l'addizionale IRPEF come l'anno scorso, insomma. Però poi avremo modo di parlarne largamente all'approvazione del bilancio, quindi prendiamo atto che non c'è nessuna, come dire, intenzione di rivedere questo piano delle alienazioni, in particolar modo quello che poteva essere funzionale per ravvivare anche la frazione di Macciano, che non sono state fatte alcune vendite che erano state insomma quasi prospettate come fatto, vabbè, questo non ce n'ha una responsabilità all'amministrazione, se qualcuno mostra interesse e poi non partecipa all'asta, ovviamente non è che la responsabilità è degli amministratori, però non siamo affatto favorevoli a questo piano delle alienazioni.
Va bene, altri interventi?
Speriamo che ci siano le valorizzazioni.
Perfetto, passiamo alla votazione, astenuti, favorevoli, contrari? Immediata eseguibilità, astenuti, favorevoli, contrari, punto approvato a maggioranza. Punto numero 7, aggiornamento del vigente regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche, articolo 28, bla bla bla, approvazione. Passo la parola all'assessore Santi.
Sì, grazie. Il vigente regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche è stato approvato nel dicembre 2017 in vigenza della cosiddetta direttiva servizi dell'intesa 2012. Nel frattempo la normativa in materia di commercio sulle aree pubbliche ha subito continue modifiche di rilievo. In primo luogo le numerose proroghe di validità delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche del 10/34/2020 ha previsto di rinnovare automaticamente per ulteriori 12 anni fino al 31/12/2032 con le modalità che la Regione ha preapprovato con DGR 1242/2020. Tuttavia, alcune pronunce del TAR hanno contestato la legittimità delle suddette normative, per cui si è prodotto un distacco dalla normativa terrestre ed è venuta meno l'intesa del 2012, sulla quale poggiavano gli atti regionali, che pertanto si è reso necessario mettere mano al vigente regolamento, in quanto non erano più attuali i criteri di assegnazione dei seggi previsti, poiché facevano riferimento ad una normativa votata. È stato chiesto al responsabile del settore urbanistico estuario e al dottor Cacciamare di realizzare un progetto di ammodernamento di rifunzionalizzazione del mercato attraverso la revisione del disegno dei posteggi, la progettazione degli spazi di camminamento, la previsione di comparti destinati a specifici settori merceologici, di sostenibilità ambientale, di produzione dei prodotti locali, nonché di nuove modalità e procedure per l'assegnazione dei punti liberi. Detta nuova proposta è stata però fatta propria dall'amministrazione comunale con delibera 174 del 2021. Sono però intervenute nel frattempo altre importanti modificazioni delle situazioni di fatto e di diritto. In particolare, il Comune di Giano dei Monti ha provveduto nel 2022 al rinnovo di tutte le concessioni fino al 2032 secondo le disposizioni regionali. Si è resa necessaria la soppressione di alcuni posteggi liberi posti nella piazza del mercato, nel lato interessato dai lavori di realizzazione di una nuova strada privata, con conseguente riduzione del numero complessivo dei posteggi da 70 a 60. È stato operato un generale controllo dei posteggi assegnati e ha comportato in alcuni casi la decadenza e il trasferimento delle concessioni o delle autorizzazioni. È stato previsto l'ampliamento degli spazi rimasti per dare maggiore opportunità agli operatori. E succede il dottor Zambelli, qui non me la sono portata, c'era a disposizione la piantina, messa a disposizione di tutti voi, ma sta arrivando il dottor Zambelli, quindi possiamo un po'. Emersa pertanto la necessità di apportare modifiche e integrazioni allo schema del testo regolamentare, già fatto proprio dall'amministrazione comunale, con la citata delibera 174/2021, che il SUAR è inserito in questo nuovo schema regolamentare, il quale tra l'altro richiede sul mio input, il quale in qualità di assessore dello sviluppo economico, di poter dare priorità all'assegnazione dei posteggi attualmente liberi agli operatori che trattino merceologie particolari non presenti oggi nel mercato o comunque scarsamente rappresentate, tipiche o qualificate. Questo nuovo testo di regolamento è stato per adottato dalla Giunta Comunale con atto 140 del 3 novembre scorso, per essere oggi presentata al Consiglio per la sua approvazione. L'impostazione del regolamento è sostanzialmente la medesima di quella del 2017, come già affrontato in sede di commissione e come avete avuto modo di leggere. Le modifiche più rilevanti sono gli articoli. Vado veloce. Articolo 2, definizioni. Articolo 4, mercato di bastardo. Articolo 10, Fiera di San Francesco. Articolo 13, concessioni temporanee. Articolo 14, assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi. Spunta. Articolo 16, eventi imprevisti ad applicare necessità a forza maggiore. Articolo 17, revoca e decadenza delle concessioni di posteggio. Articolo 18, uso di posteggio. Articolo 20, uso dei veicoli e circolazione. Articolo 24, cambio di residenza, subingresso e gestazione. Articolo 25, sperimentazione. Articolo 26, affidamento di manifestazioni. Articolo 27, vigilanza e sanzioni. Articolo 29, elenchi per le vie graduatorie. Articolo 31, disposizioni finali e transitorie. Il testo regolamentare qui proposto è stato oggetto di consultazione ai sensi degli articoli 13 e 51 della legge regionale 10/2014, testo unico in materia di commercio, come risulta dalla comunicazione del protocollo 10.606 del 3 novembre 2023, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni da parte delle associazioni di categorie e dei consumatori invitati, quindi dagli stessi integralmente condivisa. Inoltre, la bozza di regolamento è stata esaminata in data 15 novembre 2023 dalla Commissione Consigliare Permanente Affari Istituzionali, come risulta dal relativo verbale che tutti hanno modo di vedere. Con le seguenti indicazioni: A. Di rinviare la decisione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del regolamento l'eventualità di modificare l'articolo 4,5 anticipando l'orario di spunta previsto per le ore 8 alle ore 7:30. B. Di prevedere una specifica sanzione amministrativa per lo spuntista che non rispetta gli orari stabiliti nel regolamento, insediandosi prima della verifica da parte della Polizia Locale. C. Che vengano anche precisate in merito alle tipologie di piene e mercati indicate dall'articolo 26,1 al fine di evitare che non vengano assimilate al mercato settimanale di mercato, nel quale si ritiene che la gestione debba rimanere in capo alla struttura comunale. D. Di rivedere l'articolo 26 nell'ottica di una semplificazione delle procedure. Per quanto riguarda i punti B e C, arriverà anche il dottor Zampedri e possiamo fare un po' di domande. Per il punto A si invita ora il Consiglio a decidere se l'emendamento lo fa. Chiudo, se era presente il dottor Zampedri l'avrei ringraziato, lo farò appena arriva. Il dottor Cacciumare che ha supportato e già dato molta assistenza per questo regolamento. E quindi arriva a compimento dopo tanti mesi un lavoro che io reputo molto buono, perché oltre ad aver rinnovato tutte le concessioni dà opportunità agli operatori che potranno venire al mercato di bastardo e fare avremo altre categorie merceologiche, quindi è un più sia per gli operatori che per gli avventori, per i clienti del mercato. Il nostro è già un mercato importante, bello, grande, ci sono parecchie persone che partecipano al mercato il mercoledì, spero che questa sia un'opportunità in più e di sviluppo per il nostro comune.
Grazie assessore, interventi?
Allora, questo punto è stato esaminato finalmente in commissione, insomma, no? Quindi ringrazio il presidente della commissione che dopo tanto tempo ci ha consentito, insomma, partecipare a una commissione consiliare. L'argomento in questione l'aveva approfondito in particolar modo Biselli, che ci ha riferito. Avevamo visto insieme quelle richieste che abbiamo presentato anche in commissione, che adesso l'assessore ci ha risintetizzato, perché diciamo erano quelle le cose, insomma, che volevamo meglio secondo noi definire, ecco perché ritenevamo, so che ci doveva essere il confronto con i vigili, ma l'avrete fatto voi amministratori, penso, no? Confronto con i vigili, perché chiaramente se possono cominciare alle 7, i vigili arrivano alle 8, poi come si fa se qualcuno si è insediato in maniera non corretta a mandarlo via? Lo vediamo un po' difficile. Allora magari, siccome non tutti arrivano puntuali alle 7, anzi soprattutto d'inverno, un po' più tardi, se i vigili, come in altre realtà accade, quindi non è che chiediamo una cosa ai vigili di Giano che è impossibile, insomma, ma in altre realtà accade che il giorno del mercato i vigili entrino in servizio prima e chiaramente poi finiscono il servizio pure prima, insomma, è normale. Quindi a noi sembrava, insomma, più opportuno questa cosa. Poi, certo, chi ha redatto con Zanferri il regolamento è una garanzia assoluta, il consulente, cioè da anni, penso che, insomma, gli ha consentito invecchiare di più, perché non so come farebbero i comuni, no? Senza lui che studia tutte le possibili soluzioni, eccetera. Quindi ecco, insomma, non è che dobbiamo rientrare nel merito c'è stato presentato in commissione, c'è stato riferito, buonasera, quindi aspettiamo di sapere la risposta su quelle due questioni. Ritorno poi sull'articolo 26, perché allora, molto buona, no? Se si riesce a trovare, buonasera, associazioni che serie che magari possano organizzare, programmare delle fiere tematiche o dei mercati, insomma, particolari, quindi ben venga, no? Magari da parte anche dell'amministrazione la proposta, perché può venire da parte dell'amministrazione la proposta e poi vedere chi si candida ad attuarla. Però riteniamo che magari è opportuno, o qui o dove si parla del mercato settimanale, specificare che l'affidamento della gestione, che qui è messo in maniera generica, di fiere e mercati, non riguarda chiaramente il mercato del mercoledì, noi riteniamo. Quindi questo ci sembra, insomma, non una modifica, una precisazione, non è richiedere una modifica. Quindi ecco, volevamo un po' sapere su queste due cose, sia della possibilità per i vigili, no? Appunto di poter cominciare prima la spunta, che anche sulla miglior definizione. A questo proposito volevo pure chiedere le tariffe quando si tratta di manifestazioni particolari, fiere soprattutto, che durano tutto l'anno, le tariffe aumentano, no? per gli ambulanti, questo è normale. Quando c'è l'affidamento a un soggetto esterno all'amministrazione, un terzo, praticamente loro prendono, non possono prendere loro, no? Perché le ritira comunque il comune, loro prendono praticamente da parte dell'amministrazione il compenso, perché se no, insomma, come dire, chi glielo fa fare? Il compenso lo prendono, perciò il comune, allora, se c'è una proposta dell'associazione, ne so, la Col Diretti vuole fare il mercato com'è, poi si concorda, no? E si vedono, però forse l'amministrazione stessa può proporre delle manifestazioni anche tematiche e quindi fare degli avvisi pubblici per reperire soggetti che possono organizzare, no? Perché, insomma, c'è chi lo fa proprio per mestiere, però appunto chiedevo. Qui ci sta migliore progetto, migliore esperienza, quindi come vengono valutati, c'è scritto. Però non ho capito bene come poi vengono pagati. Quindi, comunque, la spunta la fanno i vigili, anche se l'organizzazione è, no, di un soggetto privato. La spunta, i controlli li fanno i vigili, le tariffe le prende il comune, quindi poi il comune quando fa l'avviso pubblico mette anche la quota che intende destinare per quella manifestazione? Questa è la domanda, perché non sono riuscita a capirlo bene dall'articolo 26.
Rispondo io?
Sì, aspettavamo, infatti.
Allora, per quanto concerne questo articolo 26, riprende, peraltro volevo precisare che riprende un articolo della legge regionale sul commercio a Repubblica che è stato recentemente, che era stato modificato quando...
Sì, ma ben venga, non è che...
E come diceva...
Però non lo fa proprio, no? Poi, insomma, non
come?
Fa... Cioè, recepisci una decisione della regione, però poi ognuno lo fa anche...
Esatto, abbiamo voluto con l'occasione metterlo nel regolamento, visto che facevamo l'aggiornamento di questo regolamento, alla luce del fatto che anche noi in via sperimentale per la fiera di San Francesco abbiamo sperimentato questa possibilità. È chiaro che noi possiamo fare solo un affidamento di un servizio, per cui tutte le attività istituzionali rimangono in capo al comune. Quindi il comune che cosa fa? Riceve le domande, le istruisce, redige la graduatoria, prepara i bollettini per i pagamenti che manda direttamente agli operatori, mentre la società incaricata, che sia o può essere adesso in base alla legge anche un'associazione, una prologo, un'associazione, oppure una normale società privata che fa questo per tutti. E in questo caso vengono affidati tutti quei compiti e quelle attività che sono di organizzazione, quindi quello che prima, quello che il comune non riesce a fare direttamente, che ci sono attività un po', faccio un esempio, la pubblicità, i manifesti, le locandine su radio, queste qui, non è che il comune ha un ufficio che si occupa di queste cose in maniera precisa.
Dovrebbe essere l'ufficio cultura, eh?
Vabbè, però siamo un comune molto piccolo, quindi diventa complicato. Oppure tutta l'attività di controllo dal punto di vista della sicurezza durante la manifestazione, diciamo la verifica della sicurezza e la redazione del piano della sicurezza da parte di un tecnico competente che fa tutte le verifiche, ecco, tutte queste cose possono essere affidate, per il resto rimane tutto in capo all'ente che organizza e fa a seconda degli uffici competenti, compresa la spunta che devono fare i vigili, e quindi l'attività quella rimane. Però per quanto concerne invece il pagamento della quota di partecipazione alla fiera, la norma prevede, il regolamento prevede che lo stabilisce di volta in volta la giunta comunale, che tiene conto delle varie tipologie, perché può essere una fiera di San Francesco, ma può essere anche un'altra fiera istituita ad hoc, e dipende anche dal tipo di fiera, dal tipo della qualità, della credibilità, della...
Però le riscuote sempre il comune.
Sempre il comune, perché il comune quando fa l'assegnazione in base predispone anche i bollettini del pagamento pago PO, quindi la ditta o la società incaricata o la prologo o l'associazione laterali verifica solo che abbiano pagato il bollettino, che si presentano lì e loro in base alla graduatoria fatta dal comune e alla planimetria dei posteggi assegnano i posteggi in ordine di graduatoria, quindi fanno questa attività qui.
E dove ci guadagnano?
Nell'affidamento, perché alla fine, all'inizio è un servizio, stabilisce un compenso per quel servizio, a prescindere che arrivi 120 o 10 operatori.
Ah, quindi a prescindere.
Certo,
potrebbe anche essere, tra virgolette, una rimessa per l'amministrazione.
Una rimessa è l'affidamento di un servizio, tutti i servizi hanno un costo, se non lo fa il comune.
Quindi comunque devi avere già quella cifra, perché poi tu prevedi 100 espositori, ne vengono 30.
Certo, se facciamo un avviso dove diciamo che il comune cerca un operatore che ha le capacità di organizzare la fiera di San Francesco, se presenta uno che chiede 50.000 euro è chiaro che non è congruo, però dipende, potrebbe anche organizzare una fiera in cui c'è una valenza extracomunale oppure a livello anche regionale, dipende, perché qui stiamo parlando di fiere anche o fiere o mercati o diciamo tutte quelle tipologie di fiere che possono essere eventualmente istituire anche in via sperimentale dalla giunta in base all'articolo 25 che abbiamo proprio inserito per creare queste possibilità in questo regolamento.
Sì, vabbè, comunque mi hai spiegato la procedura.
E volevo dire che per quanto riguarda l'articolo 26, la commissione aveva chiesto all'ufficio di rivederlo alla luce di quelle cose che diceva prima, per cui oltre alla decisione dell'orario della spunta, che è tra le 7:30 e le 8, che dovrebbe decidere il Consiglio in questa sede, e quindi è demandata al Consiglio, a noi ci avevano chiesto invece la commissione, in base al verbale, sì, di
specificare che le manifestazioni affidate non
sì, c'è. E infatti noi abbiamo già rielaborato l'articolo alla luce del ricepimento di quelle indicazioni che dice che adesso dice così: la giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1,3, è espressamente autorizzata a disporre l'eventuale affidamento della gestione di fiere e mercati a discrezione del mercato di Bastardo a terzi che offrono sicura garanzia di esperienza, efficienza organizzativa e promozione della partecipazione di operatori e avventori. L'affidamento può avvenire anche per manifestazioni a carattere sperimentale di quell'articolo 25, quelle che dicevo prima. L'affidamento e la scelta del soggetto affidatario è effettuata secondo procedura di evidenza pubblica stabilita dal competente ufficio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023. Poi, siccome la commissione aveva chiesto di separare, perché lì prevede un progetto di miglioria in generale, l'abbiamo separata perché è chiaro che se affidiamo un servizio che costa 1.500-2.000 euro, non è che te fanno un progetto per partecipare che ne costa 3.000, per cui abbiamo detto che qualora l'affidamento abbia carattere duraturo, cioè sia per più anni e abbia ad oggetto manifestazioni non di carattere esclusivamente locale, la scelta dell'affidatario è effettuata sulla base dei seguenti criteri, che sono quelli che conoscete già: migliore proposta, perché chiedere un progetto prima su un affidamento di una fiera esclusivamente locale, no, c'è il rischio che nessuno si presenti, perché ha un costo comunque e questo sarebbe il testo che andrebbe emendato. E inoltre nel regolamento c'era stato chiesto, nella commissione diceva di prevedere una sanzione a prescindere dalla scelta che farà adesso il Consiglio dell'orario 7:30. L'unica cosa che ho detto in commissione e che dico oggi è che a prescindere dall'orario devono essere presenti i vigili, cioè se si decide alle 7:30 i vigili devono essere presenti alle 7:30, però io non so adesso l'orario dei vigili qual è.
Ci ho parlato, ci diamo una relazione, non è possibile che 7:30, dopo però.
Allora, noi abbiamo aggiunto tra le sanzioni che sono punibili con la sanzione di quella del comma 4. Anche il posizionamento di banchi da parte dello spuntista prima dell'orario stabilito con la spunta o comunque prima della verifica di nulla osta da parte della polizia locale, quello che ci chiedeva la commissione.
Grazie Massimo. Per quanto riguarda il punto numero A, ho sentito direttamente il comandante della polizia locale De Lindo, il quale mi ha riferito le difficoltà in una relazione di qualche riga, le difficoltà a anticipare l'orario delle 7:30, in quanto i dipendenti dell'ufficio polizia locale hanno come orario di ingresso dalle ore 7 alle ore 13, ma possibilità ovviamente che prevede il contratto collettivo nazionale e il nostro regolamento del personale della flessibilità fino alle 7:30 e quindi l'uscita alle 13:30. Dopodiché mi ribadiva il comandante che essendoci questa possibilità, l'eventuale anticipo alle 7:30 della spunta comporterebbe una modifica del regolamento e quindi la necessità di anticipare l'orario di ingresso, il che comporterebbe quindi una modifica del regolamento e quindi tornare davanti ai sindacati per poter trattare il regolamento. Come voi sapete, il regolamento del personale è un regolamento dell'Unione, quindi comporterebbe la necessità di tornare all'Unione e fare la contrattazione. Allora, quello che propone il
comandante della polizia locale è di anticipare di 10 minuti la spunta, in modo tale che i dipendenti possano entrare alle 7.30, organizzarsi e prendere tutto e poter scendere. Quindi la spunta potrebbe essere anticipata alle ore 7.50, orario che può reputarsi agevole sia per gli operatori che per gli agenti addetti alla verifica delle presenze, così scrive. Quindi diciamo, quello che posso proporre come emendamento è: o facciamo le 7.50, oppure, considerando che comunque l'ingresso è alle ore 7.30 e anche nell'ipotesi in cui gli agenti arrivino alle 7.30, tra timbrare, prepararsi, prendere il materiale, credo che un quarto d'ora sia più che sufficiente, quindi proporrei come emendamento di poter anticipare la spunta alle ore 7.45, preso atto che i due emendamenti all'articolo 26 sono ovviamente concordi. Sì, alle 7.45 però diciamo, no? Quindi
dice un quarto d'ora, cioè.
Un quarto d'ora, e quindi proporrei le 7.50, le 7.45 in modo tale da poter rimanere il regolamento del personale, quindi non andare ovviamente a ritornare in contrattazione, garantire quindi un anticipo comunque congruo, ma allo stesso tempo alla polizia locale la possibilità di organizzarsi per il mercoledì mattina. Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, credo che siano stati già recepiti, non ci sono problemi, quindi ovviamente dobbiamo andare all'articolo 26 per quello che ci ha detto il dottor Zamperi, ed eventualmente proporrei questo emendamento anche dell'anticipo non prima delle 7.45 per queste ragioni che condivido con il responsabile della polizia locale.
Anche per noi va bene, perché allora l'articolo 26 è stato meglio precisato così come ce l'hai illustrato.
Siamo già legati.
7.45, insomma, via, un buon compromesso.
E il 27 che è la sanzione.
Sì, e soprattutto, capito, comunque anticipano rispetto alle 8 di un quarto d'ora. È stata prevista la sanzione, perciò insomma credo che è abbastanza, no, tutelata la situazione di chi vuole fare scorrettezze.
Va bene.
Perciò per noi va bene, vanno bene gli emendamenti e il resto del regolamento, come abbiamo detto, l'aggiornamento insomma del regolamento va bene per il resto.
Perfetto, segretario, i tre emendamenti vanno approvati separatamente, giusto? Quindi, emendamento 1, orario della spunta dalle 8 alle 7.45, astenuti, favorevoli? Contrari? Emendamento approvato. Emendamento 2, modifica all'articolo 26 applicamento con le precisazioni. Sì. Secondo emendamento, articolo 26, affidamento delle manifestazioni, come da allegato, modificato dall'ufficio urbanistica, e anche questo astenuti, favorevoli, contrari, emendamento approvato. E poi l'ultimo, articolo 27, sanzioni, quindi introducendo la sanzione per gli avventori che entrano prima, come già come allegato e come già spiegato dal dottor Zamperi. Anche questa favorevoli, contrari, e quindi anche questo emendamento è stato approvato e all'estato, quindi approviamo il regolamento con i tre emendamenti. Astenuti, favorevoli, contrari, immediata eseguibilità. Astenuti, favorevoli, contrari, punto approvato all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, variante generale al piano regolatore, parte operativa, adozione. Passo la parola al vice sindaco.
Allora, la trattazione di questo punto porterà via un po' di tempo e cercherò di essere il più chiaro possibile, nonostante insomma la tecnicità ovviamente dell'argomento in questione. Portiamo ovviamente in discussione per adottare dal Consiglio la parte operativa del piano regolatore, che dà attuazione alle previsioni della parte strutturale che abbiamo approvato in questa consigliatura il 14 luglio 2020 nella variante generale con atto di consiglio numero 23. La parte operativa attualmente vigente, che sarà quindi superata, è quella risalente addirittura all'atto di consiglio del 31 gennaio 2006, da cui da allora sono seguite solamente varianti parziali o tematiche. Si chiude pertanto con poi la futura approvazione del PRG parte operativa, un iter partito addirittura nel 2011 e quindi insomma ha avuto una gestazione importante. Questa variante generale ha avuto poi un po' di rallentamenti dovuti anche al Covid e all'impossibilità di riunirsi in presenza da parte del gruppo di lavoro che è stato formato, come avete visto, oltre che dal responsabile Massimo Zampetri, dall'architetto Gentilucci, dall'architetto Pochini e dal geologo Fabio Mazzeo. Quindi siamo arrivati un po' più lunghi del previsto, ma assolutamente in tempo per approvarlo, il tempo, scusate il gioco di parole, assolutamente utile rispetto a fine della consigliatura. Ricorderete poi che proprio per favorire delle necessità di privati e anche investimenti, lo scorso anno abbiamo approvato, tra l'altro all'unanimità, una variante parziale che appunto mi ha consentito di dare quindi attuazione a una serie di richieste che avevano appunto dei risvolti più pratici da parte dei proponenti. Ora, leggo brevemente gli aspetti generali delle modifiche urbanistiche che si pone questo piano, che sono quelle ovviamente da una parte previste dalla legge e dall'altra rispondenti alle indicazioni date dall'amministrazione al gruppo di lavoro che sono state quindi attentamente seguite. Questo piano prevede ovviamente una sistemazione, aggiornamento, trasformazione e georeferenziazione delle cartografie di base, l'aggiornamento degli elaborati cartografici alla base forestale attuale, la raccolta e l'analisi dei dati urbanistici edilizi necessari al dimensionamento del PRG operativo vigente in termini di volumi e consumi di suolo, lo studio e recepimento delle nuove previsioni urbanistiche dettate dalla parte strutturale, il riallineamento, che avevamo già fatto anche in collaborazione con la polizia locale, della perimetrazione dei centri urbani, la verifica della rispondenza del piano alle previsioni della parte strutturale con l'assegnazione agli ambiti di nuova previsione delle destinazioni omogenee, l'analisi di tutte le istanze pervenute al Comune negli ultimi anni al fine di evidenziare quelle compatibili con le normative vigenti e con gli indirizzi assunti, l'individuazione, la delimitazione e la normazione delle aree per le infrastrutture, i servizi e i parchi urbani, nonché dei diversi comparti edilizi omogenei in coerenza con i criteri stabiliti dalla parte strutturale. Inoltre, il piano prevede l'individuazione e la normazione delle residue zone degradate anche per effetto della dismissione di ex aree produttive per servizi, che poi andremo ad elencare, l'adeguamento della nomenclatura e l'articolazione della zonizzazione del PRG operativo rispetto alle nuove tipologie previste dal regolamento regionale 2015, con la messa a punto di una nuova leggenda e una tabella di conversione tra il PRG operativo vigente e quello presente. Un aspetto molto importante riguarda l'effettuazione di indagini geologiche di microzonazione sismica di terzo livello, tra l'altro, interfacciando la nuova cartografia delle zonizzazioni con le tematiche e le disamine che individuano aree interessate da instabilità geologica, ambiti soggetti a rischio, realizzando così una nuova base cartografica sugli aspetti geologici, geomorfologici e idraulici. Il recepimento del sistema vincolistico all'interno dei limiti insediativi del PRG operativo con la redazione di un'apposita cartografia, tant'è che avete visto che questo PRG si compone di 9 tavole e altre 9 tavole che sono quelle dedicate al sistema vincolistico e dei piani di settore. Il recepimento appunto dei piani di settore che sono il PAI, il piano della classificazione acustica, il piano multirischio, eccetera, che ora sono direttamente implementati al PRG operativo, e la redazione del nuovo testo delle norme tecniche di attuazione aggiornate con le più recenti normative statali e regionali. Quindi queste sono state le linee di indirizzo alla base di questo lavoro. Ora, per quanto riguarda le variazioni più significative, le modifiche urbanistiche più significative che sono state introdotte, vado a illustrarle centro per centro. In alcuni casi si tratta di vere e proprie nuove espansioni, anche se di limitata consistenza, di cui è stata data previsione già nella parte strutturale, che si dovrebbero concretizzare nell'arco temporale presumibile dei prossimi 5 anni e in parte, in buona parte direi, sono una serie di riallineamenti, saldature, moderate espansioni e anche riduzioni degli ambiti urbani esistenti. Ovviamente un principio che il gruppo di lavoro ha fatto proprio per necessità e opportunità della distribuzione del territorio e la contiguità delle aree nei confronti degli ambiti esistenti già edificati, laddove c'erano delle situazioni un po' più frammentate, puntiforme o puntiforme o comunque disomogenee. Allora, per quanto riguarda, partiamo da Bastardo, faccio un elenco sintetico delle variazioni più significative subite da ogni frazione. Allora, c'è stata una saldatura di una zona urbana per la parte finale del centro abitato tra il villaggio Enel e l'area residenziale di Colle del Gallo. C'è a seguito poi di alcune varianti parziali operate in passato è stata delimitata e individuata l'area per la protezione civile con una superficie molto adeguata alle, speriamo non necessarie, ma future eventuali attività pari a 18.192 metri quadrati a ridosso proprio della zona urbanizzata della localizzazione del Colle del Gallo, quindi diciamo, nella parte del diritto della collina dietro la zona geologizzata che è di proprietà del Comune di Spoleto. C'è stata, come tutti sapete, anche la nuova espansione residenziale dietro la collina Magnoli, che dovrebbe sostenere il fabbisogno ipotizzato anche per il prossimo decennio per un'area di 29.401 metri quadri, posta in continuità con la parte già urbanizzata e completamente identificata appunto della zona Magnoli. È stata al contempo ridotta l'area artigianale della parte sud-ovest di Bastardo, in località cosiddetta Fonte della Mandria, ridotta l'area artigianale per la presenza di alcuni capannoni e impianti risalenti agli anni 80 ormai dismessi e utilizzati, e al contrario, sempre in questa zona, l'area sottratta al vecchio contratto produttivo è stata sostituita con una nuova area produttiva che vede già la presenza di attività di carattere zootecnico volto a recepire appunto la riqualificazione funzionale e ambientale dovuta alla presenza di queste attività. Altre modifiche significative sono intervenute nella zona in prossimità della nuova chiesa, quella in corso di costruzione, dove sono state individuate piccole zone residenziali, di cui una che comprende l'edificio cosiddetto ex Bevanate, destinata prevalentemente a servizi assistenziali di tipo residenziale, perché, come avevamo già detto, è stato oggetto di un finanziamento in ambito PNRR per la progettazione di una struttura che possa assolvere le funzioni di dopo di noi. Invece, nell'area dell'attuale chiesa, che come sapete verrà realizzata una volta conclusi i lavori di quella nuova, l'area attuale è stata suddivisa per essere destinata in parte in un ambito di riqualificazione finalizzato alla riconversione e utilizzo dell'edificio con finalità ricreative, culturali o uso di una struttura polivalente, e in parte una finalità residenziale. Ovviamente sono confermati le previsioni di edificabilità vigenti per le due aree di espansione urbana, che sono quelle del Gallo 2, che fa parte tra l'altro del piano delle allineazioni, e della località cosiddetta La Madonnuccia, che è già di proprietà di molteplici proprietari, ecco, e ovviamente ancora qui non hanno però presentato alcun piano attuativo di lottizzazione, quindi ovviamente un'area privata in attesa di un funzionamento e uno sviluppo. C'è stata l'individuazione e la normazione dei comparti di riqualificazione urbana relativi ai complessi ex Oleificio Bianconi ed ex Fornace Tacconi. A seguito della ristrutturazione e razionalizzazione dell'impianto produttivo di Farchioni e in considerazione delle centralità urbane dell'area che è collocata, si è provveduto a cristallizzarne la conformazione edilizia attraverso l'istituzione di una specifica nuova zona di insediamento produttivo che contempli il mantenimento dell'attività produttiva a basso impatto già esistenti senza nuove previsioni di ulteriori espansione. Queste sono le cose più significative, non sono proprio tutte, ma le cose più significative della zona di Bastardo. Per quanto riguarda zona Petrognoni e colline di Macciano, le cose più importanti: c'è stata una piccola espansione residenziale dalla strada provinciale 451 in direzione Spoleto, accedendo sulla strada comunale che è collina di Macciano, insomma quella che normalmente la chiamiamo così, dove è presente il piccolo comparto edilizio costituito da due edifici industriali e altri produttivi, dove è stata prevista a completamento di questo un piccolo insediamento con una modesta espansione residenziale. E, sempre in zona Petrognoni, alla luce della presenza di numerosi fabbricati edificati nel fine anni 70, inizio anni 80, è presente una macro area prevalentemente residenziale, un po' diciamo disordinata, a cui la variante ha ritenuto di dare sistemazione attraverso una logica di pianificazione urbanistica. E c'è stata anche una saldatura tra le aree urbane sempre in questa zona, località Petrognoni, dove sono presenti alcuni ambiti urbani con destinazioni miste tra residenziale, produttiva, servizi, la cui frammentazione è stata saldata in un unico ambito per insediamenti. Per quanto riguarda, sempre rimanendo lungo quella strada provinciale, la zona di Viglio Rustichile e Casanaticchia, c'è stata una limitata espansione residenziale che si sviluppa essenzialmente all'interno di una fascia che costeggia in direzione Spoleto, il lato sinistro della strada, che vede concretizzare una limitata espansione in zona dove c'è l'insediamento produttivo di Nannini, insomma, tanto per intenderci. A Bivio Moscatini, come avevamo già discusso in un passato consiglio comunale, è stato ridotto il polo produttivo inizialmente identificato dal piano di fabbricazione che interessava anche il comune di Castaritaglia e il comune di Montefalco, in quanto non c'è stato un raggiungimento degli accordi di programma e dei piani di copianificazione che erano stati previsti negli anni passati. Quindi è stato ridotto, nel senso sono stati ridotti i confini in prossimità soprattutto dei corsi d'acqua, con benefici sia in termini paesaggistici ambientali che di tutela idraulica. Per quanto riguarda San Sabino, la variante generale ha ritenuto di dover comprendere all'interno dell'ambito urbano esistente anche due circoscritte aree per insediamenti che sono in corso di espansione, che sono insomma degli interventi di in atto, che sono tutti sono ben visibili. Nell'area di Santo Stefano c'è stata una limitata espansione residenziale che il PRG strutturale aveva già recepito accogliendo l'osservazione di un privato. A Fabri è stato previsto un ampliamento della zona C già presente destinato a un nuovo insediamento residenziale in espansione, così come previsto dal PRG strutturale sempre in accoglienza di osservazione. A Montecchio c'è stata una lieve riduzione dei limiti insediativi, accogliendo la richiesta dei proprietari di riduzione di alcune piccole aree edificabili, come previsto dal PRG strutturale, con la creazione di aree verdi al loro posto. Passando al capoluogo, è stata ridotta una porzione della zona C in località Monte Cerreto, su richiesta di un cittadino già accolta nella parte strutturale. A Castagnova c'è stata una riclassificazione di una zona da servizi a residenziale e l'individuazione di una piccola area tecnologica, mi riferisco nel primo caso all'ex scuola, la seconda di una cabina a gas che svolge appunto funzioni di fornimento e distribuzione per l'area. A Moriano, anche qui si dà attuazione a un'osservazione giunta, una richiesta giunta dall'azienda agricola del Sero che non utilizzava più l'invaso per le finalità tipiche dell'azienda agricola, ma da alcuni anni è stato destinato alla rete di pesca sportiva. L'associazione aveva evidenziato la necessità organizzativa e logistica di poter realizzare in zona dei piccoli fabbricati sbagliato, insomma dei piccoli tipo chioschi, ecco, dei modesti manufatti a servizio dell'attività di pesca, dove faranno insomma vendita di articoli necessari, piccola ristorazione, e quindi il PRG operativo consentirà la realizzazione di queste strutture. A Morcicchia, anche qui viene recepita la richiesta dell'Associazione Amici della Morcicchia di poter disporre di un'area da destinare a servizi ricreativi per promuovere nella frazione condizioni minime di vivibilità nel borgo, che avevano chiesto, con l'uso in quest'area per attività ludico-ricreative, con la previsione di poter creare una piscina frazionale, spazi verdi attrezzati per il gioco per lo svago e manufatti di piccole dimensioni che possano ospitare i servizi connessi a questa attività. Ora il TRG lo prevede.
Infine, in località Monte Martano è stato ridotto l'ambito per gli insediamenti, limitatamente alla parte degli insediamenti residenziali turistici e alle attrezzature tecnologiche già presenti, per il resto sono stati individuati solo verdi e spazi turistici attrezzati, restituendo così parte del comparto all'ambiente extraurbano, quindi nonostante la vocazione naturalistica della zona. Il piano regolatore prevede, in allegato, come avete visto, delle tabelle di zonizzazione molto approfondite, che vanno dalla lettera A, cioè gli insediamenti che hanno valore storico culturale, la B di completamento, la C di espansione, la R di riqualificazione urbana, la D produttivo e servizi, le ZAONI che sono zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti, le aree contrassegnate da lettera F, cioè per servizi pubblici di uso pubblico, per verdi o parchi urbani attrezzati e per infrastrutture per la mobilità. Tutto questo in sintesi prevede, prevede un totale di 50.310 metri cubi di superficie per i nuovi ambiti prevalentemente residenziali previsti, che fanno prevedere l'insediabilità di nuova popolazione per un numero di circa 600 residenti. Tra le zone ZAONI, quindi quelle non definite, e che possono avere in futuro un carattere prevalentemente residenziale, ci sono ancora a disposizione poco meno di 21.000 metri quadri che potrebbero ospitare altre 264 persone, stante le stime, stante qualora ovviamente fossero destinate a una funzione residenziale. Questo per dire che in questo piano regolatore si risponde anche alle eventuali necessità di una gestione del aumento della popolazione. Ogni tavola è corredata da una quantificazione e verifica delle dotazioni territoriali e funzionali, il che vuol dire che, prendo l'esempio della tavola numero 1, quantifica i metri cubi, i metri quadri, scusate, totali, quantifica la popolazione insediata e quella insediabile e le superfici esistenti di verdi pubblici, attrezzature per lo sport, attrezzature tecnologiche, infrastrutture di popolazione civile e le altre caratteristiche, ovviamente una fotografia molto precisa del territorio, e evidenzia anche la superficie delle dotazioni dovute in base al piano strutturale e quelle previste dal piano operativo, che per tutte le tavole in questione sono pari o addirittura maggiori, e quindi insomma ci consente di avere un elemento importante per leggere anche le stesse tavole dal punto di vista cartografico. Venendo all'iter di approvazione di questa variante generale, la legge numero 1, legge regionale 1/2015, ovviamente prevede che le variante PRG sono adottate e approvate dal comune, e ovviamente noi oggi siamo chiamati a esprimerci sull'adozione, avendo avuto precedentemente da parte della Regione Umbria il parere positivo ovviamente sugli strumenti urbanistici utilizzati, nonché su quelli in materia idraulica. In data 17 novembre 2023 c'è stata anche la determinazione favorevole del Consiglio Comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio ai fini dell'emissione di un parere comunale in materia idraulica. Già a maggio avevamo ricevuto dal Servizio Sostenibilità Ambientale valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione la dichiarazione di non assoggettabilità bassa della variante generale del PRG, e quindi a fronte di questi documenti preliminari possiamo appunto oggi esprimerci. Dopo il pronunciamento del Consiglio, la variante dovrà essere depositata presso gli uffici comunali competenti, il deposito sarà reso noto al pubblico attraverso la pubblicazione in avviso nel TUR e la pubblicazione dello stesso avviso anche nel sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente sull'albo pretorio. Il Comune poi contestualmente all'affissione all'albo pretorio trasmette il piano regolatore ovviamente anche all'ASL interessata territorialmente ai fini delle verifiche igienico-sanitarie, e entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio chiunque, il cittadino
l'impresa o soggetto interessato può presentare al comune le proprie osservazioni, che sono depositate presso gli uffici comunali, chiunque può prenderne visione, estrarne copia. Entro i 10 giorni successivi al termine della alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare anche ovviamente brevi repliche alle osservazioni pervenute, e il Consiglio dovrà deliberare sulle osservazioni entro i 320 giorni dalla scadenza del termine che era stato previsto per le osservazioni stesse, per arrivare così alla definitiva approvazione del PRG parte operativa. Quindi questo è, diciamo, l'iter che sarà successivo alla nostra discussione di questa sera. Mi sembra al momento di non dover aggiungere altro, concludo quindi il mio intervento.
Grazie agli interventi.
Io se posso. Allora, intanto insomma, prendiamo atto del grande e lungo lavoro che l'ufficio urbanistica, in particolar modo l'architetto, ha fatto dal 2010, perché partiamo, mi sembra, l'incarico, e anche questa scelta della tua amministrazione, no? di fare in proprio il piano regolatore, credo che sia stata forse, non so se l'unica, forse l'unica no, però insomma di coraggio, perché chiaramente soprattutto in un piccolo comune portare avanti il lavoro ordinario, e più un lavoro come questo, che non è solo questo, lo vediamo, c'era pure il piano regolatore strutturale, quindi è stato un impegno cospicuo, anche perché penso, architetto, mi corregga, ma non so quante volte le normative sono cambiate, e quindi molto spesso penso che sia dovuto ricominciare da capo, comunque prendere atto di altre modifiche. Quindi sicuramente stiamo insomma ad esaminare un po' il quasi completamento di questo lavoro che è partito appunto da lontano nel 2010, l'adozione del piano regolatore strutturale, quindi è, diciamo, stata fatta dalla precedente amministrazione, l'attuale la poi nel 2020, appunto, come diceva il vice sindaco, ha approvato definitivamente. Devo dire che anche questo operativo ce l'aspettavamo un po' prima, perché è stato necessario poi fare tutte quelle altre variazioni al precedente piano regolatore, proprio perché il tempo si è un po' prolungato per arrivare al giorno di oggi. Quindi da parte nostra, prima di tutto, l'apprezzamento, perché ci rendiamo conto il lavoro ingente che è stato fatto, naturalmente supportato insomma da alcuni specialisti, ovviamente soprattutto per quanto riguarda la parte geologica, no? La parte idraulica, quindi diciamo quella parte più importante. Ovviamente il vice sindaco adesso ci ha un po' risintetizzato quello che era la relazione tecnica, no? Che c'è come premessa del piano regolatore, richiamando quelle che sono le, diciamo, variazioni sostanziali rispetto al precedente, e chiaramente noi ci auguriamo che questo piano regolatore possa essere davvero, no? Lo sarà, io penso che lo sarà, lo strumento importante non solo per lo sviluppo demografico, no? Perché ci possono essere nuove realizzazioni di lottizzazione, quindi magari attrarre anche nuovi abitanti, ma soprattutto ci auguriamo che possa essere uno strumento, il volano per uno sviluppo economico e sociale, perché si danno nuove indicazioni anche per quello che riguarda gli insediamenti produttivi, insediamenti artigianali, e c'è la volontà, speriamo, no? Avendole individuate le aree degradate, da qui di cominciare un lavoro finalmente, io dico serio, organico, di rivedere quelle che sono non solo aree degradate di insediamenti artigianali o industriali, anche però quelle aree a rischio idrogeologico. E allora io comincio col fare alcune domande, no? Perché in particolar modo nell'area, diciamo, artigianale del Ponte della Mandria, viene ristretta l'area dove è possibile appunto insediare attività oppure magari variare le attività che già ci sono a solo gli insediamenti presenti, quindi non c'è la possibilità, questa è la prima domanda, la possibilità di nuovi insediamenti si dà su Ponte La Mandria 2, quindi Ponte La Mandria diciamo 1, quello attuale, il perimetro è solo quello relativo agli insediamenti esistenti?
No.
Voglio capire bene questo. Perché c'è la presa d'atto che lì comunque c'è una situazione non completa di urbanizzazione. L'area di chi è proprietà? Cioè l'urbanizzazione è a carico dei privati, cioè è stata lottizzata tutta, è venduta tutta ai privati o ci sono ancora delle porzioni di terreno di proprietà del comune? Per capire poi chi è che deve completare le opere di urbanizzazione che hai scritto che non sono state completate.
Ah, rispondo brevemente perché quel comparto intanto è un comparto che nasce sporadicamente negli anni 70-80, tra cui c'è da dire che i capannoni esistenti sono stati tutti i capannoni recuperati a seguito del comune di Vizio, perché erano andati non solo sporadicamente ma anche abusivamente, poi col condono li hanno regolarizzati. Quindi, da quel
su terreni privati, diciamo,
su terreni completamente privati del comune non c'entra
niente,
e su quel comparto che risale al piano regolatore diciamo degli anni 70 che era nato così, noi abbiamo semplicemente preso atto della situazione sia geologica che idraulica, in quanto
ma lì è un po' una situazione non buona,
sì,
no?
È interessato da un torrente che è stato anche in parte intubato. E pertanto abbiamo insieme alla regione valutato questo aspetto, per cui è stato ridotto nella parte che con la presenza del torrente in caso di esondazione avrebbe creato problemi, quindi abbiamo ridotto solo la parte più a rischio, c'è un'altra parte che può essere anche edificata. Il problema qual è? È che per edificarlo abbiamo introdotto una norma idraulica che prima di poter fare qualunque nuova costruzione o addirittura qualunque modifica edilizia deve essere messo a norma il corso del torrente, perché
questo
con questi,
è fondamentale,
con questi eventi
è una situazione proprio
e quindi va fatto tutta un'operazione che i proprietari al momento credo non abbiano interesse a fare, però
sì,
non
è che però il torrente mica è di proprietà privata,
del demanio, loro anni fa
lo devono fare loro,
lo fanno loro, sì, a carico dei proprietari,
perché se di proprietà del demanio devono
certo,
fare
perché
loro,
sono loro sì, perché loro l'hanno occupato senza autorizzazione idraulica.
Ah, i privati l'hanno
certo, chi ha costruito sopra i capannoni, quindi loro che hanno fatto
situazione.
Allora la regione ha detto vabbè, l'avete intubato, non fate più niente, nel momento in cui volete costruire nuovamente dovete riurbanizzare il comparto anche dal punto di vista idraulico, significa stupare e ricreare la sezione di deflusso del torrente in maniera tale che con tutti gli studi da 200-500 anni risulti un torrente, oppure lo devono intubare tutto, ma tutto è impossibile perché andrebbero anche su altre proprietà e quindi ho cambiato.
Ma quella è un'area a rischio idraulico? Un'area nostra a rischio idraulico?
A rischio idraulico per la presenza di questa, tutte le aree dove c'è la presenza di un torrente anche di piccole dimensioni sono state analizzate dalla regione e hanno valutato che a seguito di eventi particolarmente significativi potrebbe creare problema, perché quell'intubamento crea un imbuto, per cui finora l'acqua defluisce, ma qualora ci fosse un evento particolarmente importante potrebbe anche creare un problema. Quindi quello che c'è perché è stato sanato dai condoni, ma quello che non c'è non va fatto finché il torrente non va messo in sicurezza. Comunque il piano ha mantenuto la possibilità, chiaramente che è anche un incentivo per i privati per mettere a sistema il corso d'acqua, perché se non ci fosse l'aspettativa di costruire ancora magari l'avrebbero abbandonato. Comunque i proprietari sanno che c'è questa cosa sanno che devono sistemarla perché la situazione è stata creata da loro, da chi ha costruito negli anni senza tener conto delle regole, cioè non si può costruire
vicino
non sopra, ma nemmeno vicino. Bisognerebbe stare almeno a 10 metri, se uno lo intuba e ci costruisce sopra.
Quindi questo è successo, ci hanno costruito sopra. Quindi è una situazione sempre a rischio anche per questi.
È a rischio, ripeto, è a rischio, ma noi abbiamo fatto anche uno studio molto attento a livello idraulico sul piano.
Sì,
abbiamo individuato
tutte
le aree a rischio del reticolo minore, che significa? Significa che, come diceva prima il vice sindaco, non ci siamo limitati a riportare i piani più importanti di settore come il PAI, perché il PAI individua solo i grandi bacini,
sì,
e quindi la rete idrografica minore non la prende in considerazione.
Ma no, visto che l'avete
noi fatto. Grazie anche all'aiuto di alcuni tecnici della regione che erano interessati a questo studio, abbiamo individuato tutti i torrenti, diciamo, minori, che in base allo studio da dove partono potrebbero creare in particolare condizioni che oggi sembra che non siano così rare, una situazione di rischio, e pertanto abbiamo introdotto tutta una serie di norme che non è che riducono il rischio, perché se viene una pioggia particolare come quelle che sentiamo ogni tanto, perlomeno impediscono di costruire nuovi o di impermeabilizzare in prossimità di questi torrenti ulteriori interventi, e quindi abbiamo ridotto, diciamo, da questo punto di vista il rischio che il PAI non introduce. Dove invece
ci sono altre realtà tipo quella Ponte della Mandria, dove è stato costruito praticamente proprio a ridosso dei fossi o comunque dei torrenti?
No,
c'è quella come si
trova? No, c'è quella, e dove abbiamo rilevato che c'era anche un rischio abbiamo introdotto delle norme più restrittive rispetto alle norme normali, cioè dei 10 metri abbiamo detto no, lì non costruisci se non a 50 metri, abbiamo messo delle fasce, è facilmente
l'ho visto
visibile dalla cartografia, dove abbiamo indicato anche nelle norme ogni area, l'abbiamo chiamata con un numero, area 1, 2, 3, 4, tutte quelle aree, diciamo che la maggior parte stanno abbastanza nella zona di Bastardo, perché poi nelle frazioni che ci sono vari torrenti che arrivano, e poi dal Molino, che è quello che parte dall'ex diga di San Felice, che entra dentro il centro di Bastardo, arriva fino a giù al torrente Muglia in prossimità di Bianconi, per capirci, quello è il torrente del Molino, che è quello, diciamo, più importante, che adesso per fortuna stanno facendo degli interventi con l'acqua di ridura dell'albero, adesso lo faranno anche verso la zona del Puglia, quello è importante, però nel frattempo le norme edilizie dovrebbero, noi l'abbiamo fatto, se anche altri comuni fanno, perché è chiaro che il torrente non è che finisce, Puglia continua, però da questo punto di vista, quindi, ecco, il Ponte della Mandria 1 non è stato precluso, ma è stato condizionato affinché
venga. Però non ci sono strumenti da parte del demanio, io non dico nemmeno dell'amministrazione comunale, per comunque costringere, tra virgolette, i proprietari a rifare nuovi interventi idraulici per ripristinare.
No, al momento loro dicono che l'unico strumento è questo.
Per prevenire, capito? Una disgrazia, dopo, come succede sempre.
L'unico strumento è questo, quello che abbiamo introdotto.
Quando succede qualcosa, dice il comune non sapeva che lì ci avevano costruito, no?
Infatti,
quindi è responsabilità loro. Io lo dico adesso, non da opposizione, insomma, da amministratore che si preoccupa.
Lo sa la regione, lo sanno tutti, l'unico strumento che abbiamo è questo, cioè introdurre una norma che vieta
nuovi insediamenti,
non solo nuovi, ma nemmeno modificare quelli esistenti, se non entrano a norma. Ormai quello che c'è non lo possiamo vietare, perché non è che farebbero un ricorso, però se non possono fare nemmeno un cambio d'uso, per esempio, senza modificare l'attuale struttura, non possono fare nessuna cosa che modifichi lo status attuale o crei un incremento anche non fisico di carico.
Quindi è complicato pure vendere, praticamente, perché
questo dipende
se poi cambiano
anche affittare, perché poi se uno lo vuole rendere l'attività necessaria di fare dei continui integrazioni è difficile, però è importante che anche chi sta lì stia in sicurezza, per cui è auspicabile che quella parte, diciamo, che vada del torrente vada messa. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, il piano lo indica, lo riconosce, vabbè, e pertanto non possono dire che non lo sapevano.
Sì, sì. E invece le aree più significative di instabilità geologica, cioè a rischio di frana?
Allora, chiaramente tutto questo studio geologico, idrogeologico e geomorfologico l'avevamo già affrontato in
sì,
sede di piano strutturale,
sì.
e naturalmente dove avevamo individuato con le indagini in possesso al momento, all'epoca, che erano quelle del PAI e quelle che avevamo in qualche modo redatto negli anni anche in base alle relazioni che abbiamo ritrovato dai privati nei vari edilizie. Avevamo escluso, sempre insieme all'ufficio regionale, ogni possibile insediamento in prossimità o vicino perlomeno alle frane. Tant'è che noi avevamo anche un'ipotesi di un'area sotto la chiesa nuova, che era di proprietà comunale, che volevamo adibire, ma ci hanno sconsigliato, e quindi anche quella, nonostante era nostra, abbiamo abbandonato piuttosto che fare tutta una serie. Poi che abbiamo fatto con l'operativo, abbiamo integrato queste analisi, per fortuna tramite la microzonazione di livello 3 che ci è stata finanziata dalla regione, perché siamo stati uno dei comuni che abbiamo partecipato, ci hanno finanziato 30.000 euro di indagini che avremmo dovuto pagarci noi altrimenti, perché comunque nel piano erano necessarie, e abbiamo avuto l'opportunità di approfondire appunto queste aree, e pertanto non abbiamo casi a rischio, perché dove c'è il rischio abbiamo evitato di metterci, come dovrebbe essere normale, le aree di nuovo.
Sì, però io dico ci sono aree già esistenti.
Non ci sono, per fortuna, e quindi quelle che abbiamo piccole
in essere
che abbiamo rilevato, abbiamo individuato di volta in volta alcune prescrizioni di carattere, perché non abbiamo situazioni particolari, abbiamo semplicemente dato delle indicazioni, ecco, tipo se c'è un'area vasta come quella che diceva prima il vice sindaco, che potrebbe essere la nuova zona Vagnoli, che è 19.000 metri quadrati, dove c'è un'ipotesi, che poi non è una frana, però è un'ipotesi piccola, abbiamo introdotto delle piccole norme dove abbiamo detto vabbè, lì c'è fare il verde anziché i lotti, per capirci, anche se non sono frane riconosciute, ma sono ipotesi, potrebbe anche non essere una frana, ma potrebbe essere addirittura una conformazione dovuta ad altre situazioni. Quindi sì, situazioni come di rischio importante non ci sono, non abbiamo rilevate, se non nelle aree agricole, ma nelle aree agricole non c'è una pianificazione, per cui se uno deve andare a costruire in zona agricola o venire, faccio un esempio, un'azienda agricola, sul caso con la frana non verrà approvata, ecco quella.
Certo. A proposito degli insediamenti agricoli, produttivi agricoli, invece è prevista espansione, che ne so, noi abbiamo tutti questi allevamenti ovicoli.
Per quanto riguarda il produttivo agricolo, noi non abbiamo nessuna capacità all'interno del piano operativo di interagire, perché la norma è solo regionale, quindi la legge regionale 1 stabilisce le norme in zona agricola. Noi siamo voluti intervenire, ma questo già dal piano strutturale, quindi qui non troviamo nulla, perché
ma avevamo parlato poco.
Sì, il piano operativo individua solo i limiti insediativi, che sarebbero tutte le aree extra extraurbane, che escludendo l'agricolo, il territorio agricolo è disciplinato esclusivamente dalla regione, il comune l'ha disciplinato nel piano strutturale limitatamente alle parti dove la regione rinviava le decisioni dei comuni, ma sono poche norme, poche cose, su pochi argomenti potevamo intervenire. Questo piano operativo non ne parla dell'agricolo.
Ho capito. Perché non ne deve parlare?
Perché ha restito solo le aree, i limiti incendiativi di nuova trasformazione urbanistica che erano stati individuati vuoti dal piano strutturale. Noi abbiamo dato un nuovo vestito, una destinazione, zone A, B, C, D, F. Abbiamo dovuto cambiarle perché la regione si era inventata di fare questa modifica rispetto alle zone del decreto ministeriale del 68. A, B, C, D, E, F, classi che conoscono tutti, la regione si è inventata di cambiare i nomi, ora abbiamo dovuto farne una tabella di conversione perché è chiaro che se il DPR 380, che è quello statale, mi parla di zona ancora C, D, io devo sapere la zona H, diciamo, a quale delle zone del DM corrisponde, se poi c'è un confronto. Per cui abbiamo adeguato a quello che ci ha chiesto la regione, però di fatto agiamo solo all'interno dei limiti, diciamo, modificabili dal punto di vista urbanistico.
Certo.
Edilizio.
Allora, per quanto riguarda l'emergenza sismica, che speriamo non ci sia mai più, è individuata l'area a Colle del Gallo.
Ecco. Abbiamo individuato.
Non ho capito se è solo lì oppure anche in altre zone del comune.
Allora, lì abbiamo...
è un'area di raccolta. No,
lì abbiamo individuato un'area di emergenza, che
cioè,
significa che...
Cosa significa che ti raccogli lì?
No, allora, abbiamo ricevuto il piano multirischio. Il piano multirischio è il vecchio piano di protezione civile, individua già delle aree che noi abbiamo inserito all'interno del piano operativo. Quindi tutte le aree di ammassamento, di accoglienza, quelle classiche previste dal piano, sono state identificate anche sul PRG, quindi non rimangono solo nel piano che lo apre quando c'è l'emergenza, ma devono essere inserite nell'operativo perché costituiscono la cosiddetta SUM, la struttura urbana minima, che nessuno ha capito che vuol dire, però significa solo che deve essere mantenuta efficiente, perché se in queste aree del piano multirischio prevede come ammassamento, ci nascono gli spini perché viene abbandonata una strada che deve collegare la caserma dei carabinieri con il comune, tutta la transitabile, questa serve per mantenere, però recepisce il piano operativo. Queste aree in più sono aree che abbiamo individuato che normalmente vengono inserite nel PRG come piani di emergenza, cioè quando l'emergenza è tanta noi andiamo lì, ci siamo stati attenti perché abbiamo preso un'area che non è privata per evitare anche che il comune dispone, perché noi ci stiamo liberando piano piano, abbiamo comprato quasi tutto, ma ancora loro hanno delle proprietà sul nostro territorio, ci abbiamo messo quelle, un domani che ci dovesse servire per qualunque destinazione della protezione civile, sappiamo che lì possiamo contarci senza andare a fare modifiche difficili come adesso è avvenuto negli anni passati con il sisma, che hanno dovuto fare delle varianti ad hoc. Noi già sappiamo che lì possiamo utilizzarla per emergenza civile, per qualunque evenienza. Adesso non l'abbiamo identificato un ruolo specifico, può essere qualunque ruolo.
Sì, beh, più poche domande. Prima parlavamo di Ponte La Mandria, no? Su Ponte La Mandria 2 parli di necessità di riqualificazione funzionale e ambientale, questo sempre quindi a carico dei privati. Ponte La Mandria 2. Quello è sempre tutto privato di proprietà?
Tutto privato, Ponte La Mandria 2 noi non abbiamo nessuna proprietà. Quindi quello che noi abbiamo introdotto...
C'è bisogno di riqualificazione ambientale e funzionale perché? Per la situazione in essere?
Beh, perché noi abbiamo esaminato le previsioni del piano strutturale. Le previsioni del piano strutturale erano quelle che hanno introdotto nuove aree produttive su richiesta dei privati, dove sono già delle attività zootecniche relativamente agricoli.
Sì.
È chiaro che Non è stato semplice identificare quali erano le opere, lo deve dire il proprietario. Quindi se il proprietario decide di fare degli interventi di nuova espansione, dovrà garantire che avvengano nel rispetto delle condizioni
di
riqualificazione, anche perché, come dicevo per il torrente, queste attività zootecniche sparse sul territorio comunale e soprattutto a Bastardo, gli allevamenti avicoli, anche questi sono nati spontaneamente con delle autorizzazioni molto al limite degli anni 70. Ormai sono autorizzate, però anche quelle sono state censite dal piano strutturale e sono state, diciamo, messe sotto controllo, cioè nel momento che uno vuole fare qualcosa si deve adeguare a quelle che sono le nuove previsioni anche di carattere ambientale, perché prima non erano state dettate in quanto nave come capannoni agricoli può diventare allevamenti zootecnici, e quindi sempre con i condoni sanatori, cose di questo genere, che però non prevedevano una sistemazione, per cui quello lì, che siccome era l'unico ampliamento che prevedeva lo strutturale, noi come operativo abbiamo detto vabbè, quello lì quando il proprietario deciderà di intervenire ci dirà quello che vuole fare, deve rispettare determinati criteri e sarà oggetto di una variante operativa ad hoc sul progetto, tipo DPR, tipo attività produttiva, come lo chiamiamo, il DPR 160, intervento per attività produttiva.
Poi invece questo non so se è previsto nel piano, comunque anche su questo è una domanda all'amministrazione, no? In vista della conclusione, ci auguriamo prima possibile, della nuova chiesa, cioè lì sono già previsti, che so, una viabilità migliore di collegamento tra, diciamo, la parte di Bastardo che sta al di là rispetto, cioè, verso il centro di Bastardo, oppure la viabilità è solo quella, insomma, attuale, non so, c'è,
dal punto di vista urbanistico,
pedonale anche, non so, una viabilità pedonale
dal punto di vista urbanistico
che collega,
non,
capito,
non c'è nessuna previsione nuova lì in quell'area,
niente,
al momento no, dal punto di vista edilizio nemmeno, perché quando fu approvato il progetto della nuova chiesa si tentò di chiedere alla Curia un'ipotesi di realizzazione di una viabilità pedonale, ma considerate le difficoltà, soprattutto per il collegamento magari della zona Magnoli, lì era ipotizzato un sottopasso, erano dei costi altissimi, siccome non c'era l'obbligo da parte della Curia di prevederlo ai fini della progettualità, al momento hanno poi abbandonato l'idea e hanno realizzato solo la parte che riguarda l'edificio e la sistemazione esterna con il collegamento attuale rispetto alla strada provinciale.
Beh,
anche perché
tanti problemi,
abbiamo fatto dei sopralluoghi con i tecnici della provincia per questa cosa e avevano chiesto effettivamente delle cose
esagerate.
Dove sta, per chi conosce la zona, dove sta l'incrocio che collega la strada SR 216 con la strada che va a San Felice, lì sarebbe dovuta venire una cosa, una rotonda, una cosa tipo svincolo autostradale, lo stava qui della chiesa alla Curia.
Però capito, la strada lì è stretta, insomma.
Sì, lo so, però le condizioni dell'attuale codice della strada la provincia ha dato parere favorevole con la sistemazione. Lì è prevista la sistemazione del passo di accesso leggermente.
È prevista,
però non chiaramente la realizzazione di tutto questo sottopasso sotto una roccia, anche perché era sovradimensionata rispetto,
anche perché
ci stanno parcheggi sufficienti, sì,
sì, sì.
L'appezzamento di terra è compreso dalla provinciale e dalla regionale, quindi
i parcheggi sì, poi abbiamo
vabbè, pure il progetto poi sì. Mica sarà stato approvato. E vabbè, mi sembra che altre domande non c'erano. No, questo è parte dello strutturaggio. Ah, eccola, l'ultimissima domanda. Invece riguarda l'ex chiesa, quando verrà, insomma, venduta, si diceva una rifunzionalità soprattutto per servizi a carattere ricreativo culturale, ma da parte dell'amministrazione, che ha intenzione oppure ha già accordi per l'acquisto dell'ex chiesa, oppure da parte di privati per cui si prevede che possano realizzare solo questo tipo di servizi, a parte alcuni, insomma...
Tutte e due le strade possono essere percorribili.
Tutte e due le strade
possono essere percorribili, sì.
Però ancora l'amministrazione non ha deciso se...
Beh, anche perché per il momento abbiamo previsto che quell'area possa ospitare quella finalità, e però al momento è proprietà della
Comunità. No, a volte si già c'era, vabbè.
No, fa delle interlocuzioni, ma finché è in funzione di loro proprietà, che giustamente non è neanche in vendita. Non abbiamo comprato prima che loro vogliano.
Beh, non ho comprato, però...
No, faccio l'esempio, comprato, nel senso... Preso possesso.
Questa cosa e quindi... Va bene, d'accordo. Allora, no, io basta, insomma, per me... Io mi fermo qui, ecco,
non so se ci stanno altri interventi. No, non ci sono, altri interventi.
Ma non lo sappiamo, che no.
No, allora, già guardate io, sono tutti i del lavoro che è stato fatto... E non ha interventi in quanto è stato tutto molto chiaro. Una dichiarazione di voto.
Va bene, allora la dichiarazione di voto. Sì, interventi. Allora, anche noi, come ha detto adesso il sindaco, apprezziamo davvero molto, insomma, il lavoro che è stato fatto, ripeto, consapevoli della anche insomma difficoltà, no, di portare appunto avanti l'attività ordinaria insieme a questo lavoro che, ripeto, dal quale ci aspettiamo molto, insomma, no? Per la crescita del nostro territorio. Quindi noi lo apprezziamo, in questa fase di adozione ci asteniamo nella votazione, e questo perché, insomma, vogliamo vedere quelle che saranno le osservazioni dei nostri cittadini, anche come sarà l'accoglimento del quale, insomma, delle osservazioni che si potranno accogliere, più o meno, quelle che si potranno accogliere, quindi poi, diciamo, definitivamente ci pronunceremo quando ci sarà poi l'approvazione definitiva, che contate di farla comunque prima del...
Prima delle elezioni
amministrative. Vabbè, adesso devi aspettare che si pubblica, poi deve stare pubblicato
sostanzialmente
20 giorni, poi 30 giorni, aspetti le... Quindi sono passati già due mesi.
60 giorni è una data
sono passati già due mesi, poi dopo c'è l'osservazione, cioè l'esame dell'osservazione, ma se non ci sono osservazioni si va subito, a volte ce ne stanno tante di osservazioni, quindi ci vuole un pochino più di tempo, perché poi porti in consiglio come si porta, prima le osservazioni, si portano la votazione delle osservazioni e poi successivamente la
votazione, no, stesso...
contestualmente, va bene.
Perfetto, passiamo alla votazione, astenuti, favorevoli, contrari, immediata seguibilità, astenuti, favorevoli, contrari, punto approvato a maggioranza e chiusura del Consiglio Comunale, ma abbiamo chiuso i punti all'ordine del giorno. Sindaco.